Sabato pomeriggio ore 15, ormai l'avete imparato, è l'orario di Rotoclassica, che torna puntuale anche questa settimana a raccontarvi un po' quello che succede nel mondo della musica classica, dove sta capitando un po' di tutto in questo periodo. E io sono sempre Carlo Centemeri. Dicevamo, il mondo della musica classica in questo periodo vede tante cose nuove che stanno succedendo, c'è la ripartenza delle varie stagioni, ormai appunto siamo a novembre, fra poco ci sarà anche tutta la ripartenza delle stagioni liriche, delle quali poi non mancheremo di darvi racconto. In particolare però quello che sta causando in particolare attenzione sul mondo legato al mondo della musica è la protesta che è in corso in parecchi teatri lirici, in particolare quello più sotto gli riflettori in questo momento è sicuramente Venezia, che è arrivato a circa 40 giorni di agitazione a causa della nomina del tutto indebita a Beatrice Venezzi come nuovo direttore musicale, peraltro spinta e sostenuta da un altro personaggio di recente nomina, sempre della stessa parte politica, cioè Nicola Colabianchi. Quello che si è notato è che non c'è mai stato un periodo nella storia dei teatri italiani in cui ci sia stata una protesta così lunga e così reiterata per un fattore di questo tipo, e altrettanto non è mai stata registrata una così grande unità tra i punti di vista dei teatri, perché i comunicati di sostegno dei teatri a favore della Fenice ormai non si contano, sono praticamente quotidiani, e devo dire non si era veramente mai registrata una tale unità di pensiero e soprattutto di visione come era capitato adesso. Segno a dire che ovviamente il punto di vista degli addetti ai lavori contro questa nomina totalmente politica e non suffragata né da curriculum né da esperienza come quella data a Beatrice Venezzi è una cosa talmente evidente da necessitare di una cancellazione che sia assolutamente plebiscitaria e si spera assolutamente rapida, perché in questo momento quello che è chiaro è che si tratta di un'imposizione politica che porterà però giustamente solamente a danni e effetti che possono essere solamente negativi. Chiaramente, come in tanti stanno facendo notare, visto che appunto la parte politica che sta sostenendo questa cosa sarà breve oggetto di elezioni, perché ci saranno elezioni in Veneto verso la fine del mese di novembre, chiaramente probabilmente fino ad allora non ci saranno novità. Noi comunque continueremo a informarvi sulle posizioni delle proteste della Fenice e a tenervi informati su tutto quello che succederà. In parallelo segnaliamo che se la situazione a Napoli sembra un attimino tranquillizzarsi dopo la nomina appunto recente di una figura nel ruolo di sovrintendente, altrettanto la rivista Mao Magazine sta denunciando ormai da diverso tempo una situazione di illegalità sulla quale sta indagando personalmente e che vi invitiamo ad andare ad approfondire. Altrettanto settimana prossima vi daremo notizie di quello che sta succedendo a Trieste, un teatro che è senza sovrintendente ormai da mesi e quindi per questo in gravi difficoltà di gestione, perché in mancanza di un sovrintendente non possono essere firmate tutta una serie di rinnovi di incarichi ma anche richieste di contributi, e quindi questo grave ritardo che il Ministero sta applicando nella nomina di questo teatro sta creando gravi difficoltà operative proprio alla vita del teatro. Ma settimana prossima ve ne daremo informazioni più dettagliate. Appunto, l'altra notizia dal mondo che vi raccontiamo è che invece prosegue un po' il calvario di salute di Hilary Hahn, la grandissima violinista che a causa di suoi problemi di salute sta continuando a cancellare concerti, sperando appunto di avere presto novità positive dalla terapia che sta seguendo. Ovviamente a lei vanno i nostri migliori auguri e speriamo di avere presto la possibilità di riascoltarla dal vivo. E quindi adesso passiamo poi a sentire anche i nostri contributi da parte dei nostri corrispondenti. Abbiamo parlato di Fenice, abbiamo parlato adesso di Venezia, abbiamo parlato appunto, stiamo ascoltando le note di Hernani sullo sfondo. Ciò che anche volevamo raccontarvi è il fatto che si è appena conclusa anche la prima edizione della Biennale Musica sotto la guida di Caterina Barbieri. E si è conclusa settimana scorsa con la cerimonia del Leone d'Oro e un po', diciamo, gli ultimi passaggi, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa, la Biennale di Venezia edizione 2025. Tra l'altro una manifestazione molto attesa quest'anno anche per il cambio di direzione artistica e la prima guida a firma Caterina Barbieri, che aveva causato giustamente discussioni ma anche molto interesse per quello che riguardava questa grande differenza, in particolare nel curriculum vitae della direttrice artistica. Il nostro Marcello Lorrai ha seguito interamente la Biennale Musica di quest'anno e oggi è qui con noi per raccontarci un po' di cose. Ciao Marcello, benvenuto.
Ciao, grazie. Ma io partirei da qualche dato oggettivo. Il primo è che fin dall'inizio si è visto un drastico abbassamento dell'età media dei frequentatori della Biennale Musica e anche un cambiamento un po' antropologico, direi, cioè nel senso che i giovani che hanno partecipato alla Biennale Musica quest'anno sono molto più simili ai giovani che frequentano la Biennale d'Arte o quella di Architettura che non al pubblico tradizionale della Biennale Musica. Altro dato oggettivo: naturalmente non si fanno delle rassegne di musica contemporanea e di avanguardia per fare il tutto esaurito, magari a volte per fare le cose importanti bisogna fare il contrario, cioè delle cose di minoranza, però è un dato che questa edizione della Biennale Musica è partita l'11 di ottobre, che era quasi tutta esaurita prima ancora di cominciare. Ecco, dal punto di vista artistico direi che ci sono stati dei punti alti, alcune cadute di tono, forse ci sono delle ingenuità che si potevano ravvisare in una serie di scelte, forse anche un po' troppo dipendenti da cose che si potevano trovare, per capirci, in giro, in tournée, eccetera, senza dover necessariamente fare delle scelte particolarmente originali. Se vuoi posso dirti qualche cosa che mi ha colpito.
Dimmi, alti. Dici.
Allora, uno è William Basinski, la rivisitazione di una sua di un suo lavoro di impronta minimalista. Lui è un protagonista storico della musica, della sperimentazione negli Stati Uniti, un lavoro di minimalismo molto, molto fine. Loris Piegel, una pioniera della composizione con il computer. Il Dieter Quartet, un quartetto newyorkese, ha proposto una rivisitazione per quattro chitarre elettriche di un suo lavoro storico, The Expanded Universe, che risale agli anni 70, che lei aveva creato al computer. Quindi loro non avevano una partitura di riferimento, hanno avuto l'idea di farne una trascrizione partendo proprio dal lavoro su disco, che era l'unica cosa oggettiva utilizzabile per chitarre. Susan Ciani è stata un'altra grande protagonista della composizione con pioniera della composizione con il computer. Parliamo di figure di più o meno ottantenni, un po' più, un po' meno, un po' come Meredith Monk, che ha preso il leone d'oro. Mi ha colpito, e qui entriamo in un aspetto di questa biennale, un set elettronico di Alexi Perala, che è uno che lavora con l'elettronica finlandese, impostazione un pochettino frichettona, ma cosa alla fine molto interessante, ma da segnalare: durava 3 ore alle tese e diciamo, delle proposte con un carattere di esperienza, diciamo così, di ascolto, sono state una delle caratteristiche di questa biennale. Se vogliamo, un'altra, per esempio, è stata quella di un gruppo che peraltro è stato presentato anche altrove, insomma non era proprio una cosa in esclusiva, San-O è una specie di gruppo.
Sì, sì. I San-O sono ci sono ben noti, San-O, direi decisamente.
Ecco, drone metal, che praticamente facevano un'altalena tra delle bordate di suono con un'intonazione un po' più grave e una un po' più acuta. Questo per un'ora a un livello sonoro tale per cui l'utilizzo dei tappi per le orecchie, non lo sto dicendo per dire, ma proprio letteralmente, era sostanzialmente indispensabile se si volevano evitare dei guai all'udito. Ecco.
Ma ti faccio anche una domanda in questo senso. Allora, sì, al di là del rinnovamento, chiaramente, di cui abbiamo parlato, di determinati nomi che sono rari non solo per la biennale, perché abbiamo appena visto dai nomi, sì, che hai citato, il cambio di direzione è totale e radicale. Sono anche abbastanza, sì, rari proprio per la programmazione italiana, perché, per dire, comunque parliamo di gente molto nota in determinati circuiti, che però magari era capitato di vedere su singoli eventi sporadici, e che in questo senso avrà magari, dobbiamo capire quanto poi una cosa del genere possa anche attecchire, da quello che ovviamente ci auguriamo, all'interno di una programmazione italiana. La domanda che però ti faccio è questa: il rinnovamento, diciamo la variazione, non chiamiamolo rinnovamento, della tipologia di nomi, e finalmente rendersi conto che esistono anche determinate sonorità all'interno di un concetto di musica contemporanea con quel mezzo secolo di ritardo. Ma tu l'hai visto anche corrispondere a un discorso di rinnovamento anche dal punto di vista, diciamo, della messa in scena, o comunque, diciamo, la biennale rimane legata essenzialmente al vecchio discorso di concerto con sporadiche performance o installazioni qua e là, però in pratica il concetto di fruizione è rimasto il medesimo rispetto alle edizioni passate? È cambiato qualcosa?
A parte alcune cose che sono state presentate al Maribran, dove ci sono delle sedie, delle poltroncine che non possono essere sradicate, così come al Piccolo Arsenale, per il resto tutti gli appuntamenti che sono stati fatti dentro i vari spazi dell'Arsenale sono stati fatti senza sostanzialmente posti a sedere e con un pubblico prevalentemente di giovani, in piedi, seduto e spesso sdraiato.
E queste le note di Susan Chani, ne abbiamo parlato poco fa con Marcello Lorrai, uno dei nomi che si sono visti, più storici, diciamo, del mondo dell'elettronica, che si sono visti recentemente alla Biennale di Venezia. Un altro avvenimento recente è stata l'inaugurazione della stagione dei pomeriggi musicali, che ha anche coinciso non solo con un concerto di Diego Fasolis e la messa in scena del Requiem di Mozart, ma anche con la presa di la possibilità di sperimentare la nuova acustica del teatro Dal Verme, che è stato rinnovato nella posizione dei suoi pannelli acustici e dei suoi soffitti. È stata fatta una presentazione su questo e l'ha seguita il nostro Claudio Ricordi.
La sala penso particolare, bellissima dall'inizio, ma con un problema grave con queste lamelle che creano, sì, architettura, ma sono trasparenti, acusticamente trasparenti. Abbiamo un volume in certe zone, qui abbiamo al minimo 6-7 metri, in qualche altra zona anche di più, penso 60% del volume della sala abbiamo di più in alto, e questo è veramente un problema. E prima sono stati solo pochi riflettori per dirigere, sì, il suono verso il pubblico, ma assolutamente insufficiente. E questa è una situazione che dura 25 anni, purtroppo. Adesso che abbiamo fatto? Non possiamo cambiare l'architettura, deviamo aggiungere dei riflettori sopra in ogni zona dove è necessario. Sono riflettori, pannelli in legno, peso 15 kg per metro quadro, non tanto, dimensioni 1x2 tipicamente. Sono appoggiato sulla struttura dei lamelli. Le lamelli sono attaccate su una struttura metallica, abbiamo usato questa struttura esistente e sono con delle braccia, vediamo sopra dopo, sono attaccato su questa struttura esistente, così abbastanza semplice. Le zone molto difficili sono state questo dislivello con il ponte luce che abbiamo, vediamo l'altro dislivello di là, un po' di meno, sì, di dirigere il suono con questo dislivello anche nelle zone intermedie. Qui abbiamo, lo vediamo anche dopo, degli elementi leggermente bombati in due livelli diversi per coprire tutto l'auditorium con i riflessi. Abbiamo messo qualcosa di, penso, 300 metri quadri di riflettori additivi, prima non lo so, abbiamo 50. E abbiamo anche deciso a un certo punto di togliere tutti questi riflettori conosciuti rotondi. Sono stati acusticamente sicuramente utili, ma non sufficienti. Sono utili per l'orchestra, creano anche, come sono inclinati, un po' un dislivello tra orchestra e coro, e abbiamo deciso di togliere tutto e di lavorare solo sopra. E abbiamo sì una superficie abbastanza denso sopra l'orchestra e sopra il coro per creare il loro contatto e anche per la distribuzione del suono. Questa apertura è per il schermo un'apertura necessaria, non possiamo chiudere, ma in una zona nel palcoscenico molto molto importante davanti sopra le archi e i solisti. Qui siamo avvicinati al massimo possibile con i pannelli, quelli neri, per stringere questa apertura. Ma venite qui. Qui è abbastanza chiusa con questi pannelli. Tutti quelli neri,
quelli neri anche sono quelli aggiunti.
Sono nuovi, sì, sì. Sì, sì. Questo è il primo livello bombato e vediamo sopra un altro livello di questi pannelli anche bombato. Così siamo in grado di chiudere il dislivello che crea sì un buco nel riflesso. Qui vediamo il canale con le aperture. Esce l'aria e sì, l'aria trova aperture per arrivare nell'auditorium. Io ho cercato come possiamo ritornare un po' di energia verso il podio. Una cosa molto importante è la risposta della sala, che l'orchestra si sente come il suono arriva. Abbiamo usato questa passerella esistente orizzontale e abbiamo messo, non lo vediamo in questo punto, vediamo dall'indietro, un pannello 65-70 in alto. Così abbiamo adesso un angolo di 90 gradi per tutta la trasversale della sala. Un riflettore enorme, e la particolarità del angolo di 90 gradi è che ritorno sempre al sorgente, a ogni sorgente. Questa è una superficie molto molto efficace. Per ognuno ritorno un riflesso che crea una sensazione come arrivo il suono nella sala.
È un rinforzo del suono anche?
Sì, per loro un po',
per loro sì.
Per loro sì, una risposta. Uh-huh. Una risposta, perché loro suonano verso la passerella in questo angolo
e ritorna
perché la sala sì dal pubblico, dalle sedie non ritorna nulla, e dal parete di fondo neanche, o anche è molto in ritardo. Questo è per l'orchestra, questo
e anche per il direttore.
Al fine aiuta tutte da noi come, certo, come spettatori, perché quando loro sentono meglio, certo, loro suonano meglio, certo, così sì, la musica diventa migliore.
Come diceva Claudio Bado, ascoltatevi mentre suonate.
Sì, sì.
Ma qui si fanno concerti, orchestra, musica da camera, pop, etnica, jazz. Okay, sì, lei riuscirà a soddisfare tutte queste tipologie?
Sì,
di
no,
suono?
Ma per, sì, questi interventi sono per la musica classica.
Ecco, infatti.
Non amplificata.
Soprattutto per la musica classica.
Quando è amplificato, quello non è necessario, perché loro fanno tutto con le casse,
ah, certo,
loro sono in grado di... loro non serve un soffitto.
Lo risolvono così, quindi.
Sì, sì, loro buttano il suono dove serve con le casse.
Però anche il pianoforte
così,
singolo,
sì, sì,
ha,
sì,
una sua,
sì, sì, sì,
sostegno.
Sì, 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 questo per me sì, come... Sì, per il
pianoforte all'orchestra, quindi.
Sì, 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 sì. No, ma anche
c'è un passaggio.
Sì, oggi l'orchestra anche non è così, l'organico non è grande.
Certo.
Ma sì,
si sentiva. Ottimo. E stasera.
No, ottimo, sì.
Prego.
Lo sentiamo.
E grazie al nostro Claudio Ricordi per questo interessante reportage appunto sulla nuova situazione acustica del Teatro Dal Verme. Avremo poi modo di sentire anche nelle prossime puntate anche i commenti di Diego Fasolis, che ha diretto il concerto introduttivo. E l'ultimo dei contributi di oggi per Rotoclassica è a cura del nostro Carlo Lanfossi e riguarda la crisi delle radio pubbliche americane.
Negli Stati Uniti la musica classica rischia di perdere una delle sue voci più importanti, le radio pubbliche. A lanciare l'allarme è il Washington Post, dopo che l'amministrazione Trump ha cancellato oltre $1 miliardo di fondi federali destinati alla Corporation for Public Broadcasting, l'ente che da quasi 60 anni sostiene le emittenti pubbliche come PBS e NPR, ancora oggi amatissime e molto ascoltate. La decisione ha di fatto messo fine alla CBP, privando più di 1500 stazioni locali della principale fonte di finanziamento pubblico. Queste emittenti non solo trasmettono notizie e programmi educativi, ma rappresentano anche il cuore pulsante della musica classica radiofonica americana. Circa il 96% della musica classica trasmessa in America passa dalle loro frequenze. Quando i tagli sono entrati in vigore all'inizio di ottobre, decine di stazioni hanno già ridotto i palinsesti e licenziato buona parte del personale. La storica WPSU, con sede alla Penn State University, ha annunciato la chiusura dopo decenni di attività, lasciando scoperte 24 contee rurali della Pennsylvania, che perdevano così non solo un servizio informativo, ma anche ore quotidiane di programmazione musicale. A Washington, la grande WTA, che ogni settimana raggiunge più di 260.000 ascoltatori, ha tagliato il 5% del personale, cancellato 3 programmi televisivi e ridotto le finestre dei notiziari all'interno della sua programmazione classica. Oltre al problema immediato dei bilanci, la scomparsa della CBP mette in crisi anche la gestione dei diritti musicali. L'ente infatti negoziava a livello nazionale le licenze per la trasmissione e lo streaming di musica, evitando che i costi gravassero sulle singole emittenti. Ma senza un nuovo accordo federale, molte stazioni potrebbero semplicemente non più trasmettere musica. C'è qualche forse segnale di speranza che viene da un gruppo di 7 fondazioni filantropiche, il quale ha annunciato un fondo di emergenza da $37 milioni, ma si tratta ovviamente solo di una misura temporanea. Le radio pubbliche di tutto il paese stanno organizzando eventi e giornate di raccolta fondi, come il Public Radio Music Day, il 29 ottobre, per sensibilizzare il pubblico sul valore di queste frequenze non commerciali che tengono viva la musica classica, il jazz, il blues e la musica tradizionale americana. Per molti ascoltatori delle due coste degli Stati Uniti, la radio pubblica è più di un intrattenimento, è un servizio quotidiano e una compagnia costante. Durante la pandemia, come racconta il giornalista Michael Broder, la sua stazione WTA era diventata quasi una necessità domestica, come l'acqua calda o la luce. Oggi quella voce rischia di spegnersi. E se accadesse, conclude Washington Post, non sarebbe solo la perdita di un suono di fondo. Sarebbe la scomparsa di un pezzo di memoria culturale americana, una finestra sul passato e un'ispirazione per il futuro dei giovani musicisti. Carlo Lanfossi, per Radio Classica.
E la nostra consueta pagina in chiusura è dedicata agli appuntamenti che verranno, innanzitutto quelli legati qui a Radio Popolare, perché domani mattina l'apertura musicale classica, domani alle 7 del mattino come di consueto, e poi nel pomeriggio alle 15:35 la puntata settimanale di Ricordi d'Archivio, che quest'anno ci ricorda appunto il 50° anniversario della scomparsa di Pierpaolo Pasolini, e Claudio Ricordi ha preparato un labirinto davvero succulento, perché le voci che avremo modo di sentire saranno quelle di Ennio Morricone, di Giovanna Marini, di Sergio Endrigo e anche dello stesso Pierpaolo Pasolini, peraltro personaggio i cui nessi col mondo della musica lirica, della musica classica, della musica sacra sono stati estremamente tanti, sia per quello che riguarda i suoi film, sia per quello che riguarda i suoi scritti. Quindi sicuramente un personaggio con nel nostro mondo davvero tanti collegamenti. Inoltre, segnalazioni di prossimi appuntamenti: giovedì prossimo torna Labirinti Musicali, e poi appunto il sabato pomeriggio, così come oggi, dalle 15 alle 15:30, sempre Rotoclassica. Mentre invece vi segnaliamo che alla Scala c'è il Così Fan Tutte, che rimane in scena fin verso la fine di novembre, personaggio con la regia di Carsen, davvero interessante da prendere in considerazione. Segnaliamo anche domenica 2 novembre prova aperta, e poi il 3 novembre il concerto di Manfred Honeck con la Filarmonica della Scala, questo si può poi anche seguire in diretta radiofonica sulla Radio Nazionale, con tra l'altro un programma abbastanza particolare, perché affianca Johann Strauss, Dmitri Shostakovich e Maurice Ravel, un accostamento che sembra particolare ma non lo è in maniera così strana. E infine segnaliamo anche un interessantissimo appuntamento che si svolge al Teatrino della Villa Reale, dedicato un po' a tutti i piccoli. Il Teatrino Piccino comincia il 2 novembre e va avanti fino al 21 di dicembre al Teatro di Corte della Reggia di Monza, e per seguire appunto la programmazione vi invitiamo a seguire il sito musicamorfosi.it. Noi siamo in chiusura, ci lasciamo con alcune note tratte dalla Foresta Incantata di Geminiani, che è protagonista del CD di questo mese su Classic Voice. Un'opera secondo me davvero molto bella, ne esistevano già un paio di incisioni realizzate in passato, 3 se ricordo bene, questa nuova è stata fatta da Elena Sartori con l'ensemble Alabastrina, e c'è la voce narrante di Maddalena Crippa. Trovate appunto Classic Voice in edicola, e questa registrazione vale veramente la pena di essere ascoltata. Quindi io vi auguro una buona settimana, voi come al solito continuate a scriverci alla nostra mail, che è appunto, come sapete, rotoclassica@radiopopolare.it. Una buona serata a tutti da Carlo Centemeri.